Scrivere di calcio senza retorica. Grafite dedica la puntata di oggi a David Pease, autore inglese di due libri dedicati al mondo del calcio: Il maledetto United, dedicato alla figura di Brian Clough, e Red or Dead, dedicato invece alla figura di Bill Shankly. Due figure di spicco del calcio inglese anni 70, per certi versi agli antipodi. Antipatico e presuntuoso Brian Clough, pacato e quasi paterno Bill Shankly, entrambi tuttavia accomunati dall'essere dei grandi vincenti. Brian Clough passerà la storia per aver vinto il titolo inglese in squadre di seconda fascia come il Derby County e Nottingham Forest. Poi addirittura con il Nottingham Forest riuscirà addirittura a vincere per 2 anni consecutivi la Coppa dei Campioni. Invece Bill Shankly si evidenzierà per riuscire a portare il Liverpool dalla seconda divisione fino alla prima divisione, fino alla vittoria della Coppa d'Inghilterra e del titolo, e ad avviare un ciclo diciamo vincente per il club di Liverpool. Il bello dello scritto di David Pease è quello di riuscire appunto ad evidenziare il bello del calcio: la passione, l'adrenalina, il profumo dell'erba, il tifo al gelo, per poter vivere 90 minuti di gloria. E allora leggiamo insieme il racconto di un Brian Clough all'esordio della propria carriera. Benvenuti ai margini del mondo, all'Hartlepools. All'Hartlepools si può precipitare dal margine del mondo e finire sulla spiaggia di Seaton Carew, in fondo all'intera Lega Calcio, e in corsa per restarci. Molti uomini non sapranno mai, molti uomini non capiranno mai. Il paradiso è qui. Per te e per Pete, di nuovo insieme e di nuovo al lavoro. L'allenatore più giovane della Lega Calcio, tu a 40 sterline alla settimana, Pete a 24. L'uomo col secchio e la spugna. Qui siamo proprio nella merda, puoi starne certo, dice Pete. E ci saremo anche a fine stagione. Finiremo ultimi per forza. Ma sei tu a verniciare la tribuna, a liberare le fognature, sei tu a tagliare l'erba, a svuotare i secchi d'acqua piovana, sei tu a fare il giro dei circoli di minatori, a partecipare alle riunioni e a salire sui palchi per chiedere donazioni, sei tu a farti prestare tenute d'allenamento usate dallo Sheffield Wednesday, a usare tua moglie per scrivere a macchina, sei tu a prendere la patente per i mezzi pubblici, per poter guidare l'autobus della squadra, a organizzare le macchine per Barnsley quando non puoi permetterti un pullman, sei tu a comprare il fish and chips per la squadra, a restare senza paga per 2 mesi, i giornali, i fotografi, le telecamere, tutti lì a testimoniare e a registrare l'intero dannatissimo show, le penne e i registratori e i microfoni, tutti lì per quella tua grossa boccaccia del cazzo. L'età non conta, e quanto ne sai di calcio che conta. Io so di essere meglio dei 500 errotti allenatori che sono stati licenziati dai tempi della guerra. Se avessero capito qualcosa di calcio, non avrebbero perso il lavoro. In questo campo devi essere un dittatore, altrimenti non hai speranze, perché per un piccolo club c'è solo una via d'uscita: buoni risultati e poi ancora buoni risultati. Quanto sia difficile ottenere quei risultati lo sanno in pochissima. Dovrei parlare come voi, volete che parli? Quei microfoni del cazzo e quella tua bocca del cazzo, dice le cose che voi volete sentire? Contagiare i giornalisti, ispirare i giocatori, fare infuriare il presidente, questo è l'inizio di tutto. È qui che tutto comincia, quel nuovo accento, quella nuova pronuncia strascicata. Hartlepools 1965. In ogni partita c'è sempre una partita, un momento di quella partita, quel preciso momento di quella partita della stagione in cui tutto può cambiare, in cui le cose possono andare a posto o precipitare per il resto della stagione. Quel preciso momento in cui capisci che vincerai quella partita e poi la prossima e quella dopo ancora. In cui capisci che vivrai una stagione da ricordare, una stagione da non scordare mai. Questa è una di quelle notti che non scorderai mai, questa è una di quelle notti in cui ogni cosa va a posto e ci resta. Una di quelle notti in cui tutto cambia, tutto si ribalta. Nessuno si può nascondere, dici nello spogliatoio del derby, non stasera, stasera là fuori si vedrà chi cazzo siete. Quel preciso momento in cui tutto può cambiare, in cui le cose vanno a posto o precipitano per il resto della stagione. Quel preciso momento arriva al 26esimo del primo tempo. Arriva quando Hausmann evita un'entrata di Carlin e lancia dalla parte opposta Birkenau, che da 25 metri scaraventa il pallone nell'angolo alto della porta e vi mette sotto di un gol. Questo è quel preciso momento in cui guardate negli occhi dei giocatori sul campo, li guardi negli occhi e fin dentro i loro cuori e senti il rumore del pubblico, il rumore martellante dei 34.000 cuori su quelle tribune e cerchi di sentire gli undici cuori su quel campo e senti quei cuori battere come uno solo e capisci che quello è il momento che stavi aspettando. Oh, yeah. Veniamo dall'irruento Brian Clough al più quieto, al più riflessivo Bill Shankly. Tutte e due le figure sono due figure quasi maniacali nella loro passione per il calcio, nel loro ricercare e nel loro curare ogni minimo dettaglio, ed è per questo che sono dei vincenti. E allora uno dei passaggi più belli di Red or Dead, che appunto è dedicato a Bill Shankly, è proprio quello in cui David Pease descrive la sua maniacale selezione del nuovo portiere della squadra. Si tratta di Ray Clements, portiere inglese di altissimo livello, dalla carriera luminosa, che però viene scelto ancora giovane da Bill Shankly in un campo di periferia.
We're now going to do a cover version of a band.
La stagione passata, Geoff Twentyman aveva chiamato Bill Shankly, aveva parlato a Bill Shankly di un giovane chiamato Ray Clements. Ray Clements era il portiere dello Scunthorpe United, in terza divisione. Per 8 volte Bill Shankly era andato all'Old Showground di Scunthorpe. Per 8 volte, venerdì sera, alle 7:15, Bill Shankly si era seduto in tribuna all'Old Showground di Scunthorpe. Per 8 volte, Bill Shankly aveva osservato Ray Clements giocare in porta per lo Scunthorpe United all'Old Showground di Scunthorpe, in terza divisione, il venerdì sera. 8 volte, perché Bill Shankly aveva voluto vedere Ray Clements fermare un tiro con la mano sinistra. 8 volte, perché Bill Shankly aveva voluto vedere Ray Clements fermare un tiro con la mano destra. 8 volte perché Bill Shankly aveva voluto vedere Ray Clemens intercettare un cross dalla sinistra. 8 volte perché Bill Shankly aveva voluto vedere Ray Clemens intercettare un cross dalla destra. 8 volte perché Bill Shankly aveva voluto vedere Ray Clemens parare con la mano sinistra. 8 volte perché Bill Shankly aveva voluto vedere Ray Clemens parare con la mano destra. 8 volte perché Bill Shankly aveva voluto vedere Ray Clemens calciare con il piede sinistro. 8 volte perché Bill Shankly aveva voluto vedere Ray Clemens calciare con il piede destro. 8 volte perché Ray Clemens era un portiere. 8 volte perché Ray Clemens era mancino di piede. 8 volte perché Bill Shankly voleva assicurarsi che Ray Clemens non fosse mancino di mano. 8 volte perché a Bill Shankly non piacevano i portieri mancini di mano. 8 volte perché Bill Shankly riteneva che i portieri mancini di mano avessero poco equilibrio. 8 volte finché Bill Shankly non fu certo che Ray Clemens non era mancino di mano. 8 volte finché Bill Shankly non ne fu convinto. Adesso Bill Shankly era sicuro. Adesso Bill Shankly era convinto. Ray Clemens era il miglior portiere che avesse mai visto, in assoluto. Anche per questi mitici personaggi, per questi allenatori vincenti, arriva tuttavia il momento dell'ultima partita, o comunque della fine della carriera, del declino. David Pease in Red or Dead ci descrive, in effetti, la prima partita vissuta da Bill Shankly, non più allenatore del Liverpool, dopo una lunghissima serie di trionfi. In effetti è bellissimo vedere proprio la descrizione di un Bill Shankly quasi spettatore per la prima volta di quella che può essere una partita importante del Liverpool nel mitico stadio di Wembley. Vediamo come ce lo descrive David Pease. Is there amongst us all? Bill rinchiuse la porta dello spogliatoio, lo spogliatoio di Wembley, e Bill rimase fuori nel tunnel, il tunnel di Wembley, fra le mura alte, spoglie. Nelle ombre lunghe, scure, Bill aspettò la squadra del Liverpool nel suo abito grigio, spigato, la sua camicia rossa con le righe gialle e la sua cravatta scura, chiassosa. Abbottonandosi la giacca, Bill aspettò. E poi Bill sentì la campana di Wembley. E Bill si voltò. E Bill vide la squadra del Leeds uscire dal suo spogliatoio. E Billy Bremen venne a stringergli la mano e fece una battuta che Bill non capì. Ma Bill sorrise, e Bill sorrise, e Billy sorrise. E poi Brian Clough venne a stringere la mano a Bill. E Brian Clough disse qualcosa a Bill, qualcosa come, suppongo le tornino in mente i ricordi, vero? Bill annuì, e Bill disse, oh sì, certo. E poi Bill vide aprirsi l'altra parte degli spogliatoi, la parte dello spogliatoio del Liverpool. Con la coda dell'occhio, le scarpe nel tunnel, i tacchetti sul cemento, Bill sentì la squadra dietro di lui, la squadra del Liverpool, un brivido su e giù per la schiena, in riga nel tunnel, il tunnel di Wembley, le due squadre che aspettavano attente. Nelle ombre, le ombre di Wembley, Bill sentì che Brian Clough lo stava guardando, ma Bill cercò di evitare i suoi occhi, i pensieri in quegli occhi. Ma Bill non poté evitare le sue parole, i pensieri sulle sue labbra. E Bill sentì Brian Clough dire qualcosa come «Mi dica, Bill, cosa farà per tutta la stagione?» che diavolo farà adesso? E Bill disse, oh, ne ho di cose da fare, non si preoccupi. E poi Bill annuì fra sé. E Bill cominciò ad andare verso l'altro campo del tunnel. Il tunnel di Wembley, la luce in fondo al tunnel, ma qualcuno gli mise una mano sul braccio. Qualcuno fermò Bill e chiese a Bill di aspettare. E Bill aspettò nel tunnel, il tunnel di Wembley, le ombre di Wembley. Un'altra battuta con Billy Bremer, un'altra battuta che non gli riuscì di capire, non gli riuscì proprio. Un'altra parola da Brian Clough, un'altra parola che non gli riuscì di capire, non gli riuscì di sentire. Abbottonandosi la giacca e sbottonandosi la giacca, la bocca arida e i palmi sudati, Bill si passò la lingua sulle labbra. Bill si strofinò le mani e poi Bill vide il segnale. Finalmente, Bill diede di gomito a Brian Clough. Bill indicò l'estremità del tunnel, la luce in fondo al tunnel, e Bill cominciò a dirigersi verso la luce. Le spalle curve, la testa china, Bill condusse fuori la squadra del Liverpool, alla luce nello stadio, ancora incerto se dovesse tenere la giacca aperta, incerto se dovesse tenere la giacca chiusa. Brian Clough lo guardava ancora, Brian Clough lo stava applaudendo, lo stadio lo applaudiva, lo stadio di Wembley, i tifosi che intonavano il suo nome, i tifosi del Liverpool Football Club e i tifosi del Leeds United, tutti che intonavano Shankly, Shankly, Shankly.